Buongiorno a quelli che sono qui per la prima volta. Voi siete i miei preferiti stamattina. Io sono Michela, è una gioia per chi non mi conosce incontrarvi. E questa mattina voglio parlare di una cosa che ha parlato molto forte al mio cuore. Non voglio prendere tempo alla predicatrice e voglio entrare subito nel messaggio. E vi voglio far sorridere perché spero e credo con tutto il mio cuore che questa parola, come Dio mi ha detto, è per voi e per me. Ma senz'altro so con certezza che è per alcuni di voi qua stamattina. Amen? Siete sicuri? È una parola bellissima. Andrete a casa più felici di quando siete entrati. Allora, ho dato un titolo, il fratello Antonio mi chiedeva, ho visto il tuo file Michela, perché mio marito mi sta insegnando a diventare tecnologia, ma io non lo sono. Vi chiedo perdono, farò confusione con le slide, abbiate pietà di me, io non sono proprio legata alla tecnologia, ma sono molto, molto legata alla parola di Dio. E lui mi ha detto, fai le slides, perché sono importanti, e io ho detto, è vero. E questa è la prima che vi propongo. Questo è il mio tema di stamattina. Unshaken è una parola inglese che significa non smosso, saldo. Ne sanno qualcosa le persone dall'altro lato, dalla costa est della Sicilia, che negli ultimi giorni hanno avuto qualcosa di molto simile. E noi vediamo come quella luce ha una roccia che mantiene la posizione di non essere scossi. Stamattina vogliamo parlare proprio delle parole che Gesù ha detto, di non essere scossi. Ho pensato tanto martedì a questa parola, perché sto facendo uno studio personalmente nella mia vita sul libro di Secondo Tessalonicesi. È quello che l'Apostolo Paolo fa quando parla dei Tessalonicesi, al secondo capitolo del secondo libro, della seconda lettera, lui dice proprio questo: vi esorto, fratelli, a non essere turbati, che i vostri cuori non siano turbati. E io sono andata a vedere, ora non so qual è la prossima slide, ma la parola turbato in greco, così come è scritto in secondo Tessalonicesi, anche nella scrittura che andremo a condividere insieme stamattina, i sinonimi di turbato, perché quando incontri qualcuno non è che dici ciao come stai, sono turbato, magari è una parola che non usiamo tanto nel linguaggio corrente, giusto? Potremmo dire sono confuso, mi sento un po' inquieto, mi sento smarrito, agitato, ansiosa, smanioso, preoccupato. Questi sono tutti sinonimi della parola tarasso in greco, una parola che è scritta nella parola di Dio e che ha a che fare con l'essere turbati nel cuore, un cuore turbato, per cui tu all'esterno puoi anche cantare, alzare mani e saltare e ballare, ma il tuo cuore può essere turbato, smanioso, irrequieto, ansioso per qualcosa. Amen? Per cui è qualcosa che non sempre si vede, a volte si vede sul volto, a volte ci sono situazioni che il volto parla, ma ci sono altre situazioni dove è difficile decifrare, perché questo tipo di problematica va a toccare la parte più intima di noi ed è qualcosa che tutti quanti noi abbiamo attraversato. Voi no? Che bello! Io sì, un sacco di volte, lo confesso, sono fatta di carne e molte volte mi capita, ancora oggi, non una volta, ancora oggi, e a volte basta veramente poco per essere inquieta. Amen? Però voi siete molto più spirituali di me, sono molto felice che sia così. Mentre stavo meditando questa parola e pensavo, dicevo, veramente, che parola particolare, che parola così forte per l'Apostolo Paolo che parlava a una chiesa che lui stesso aveva fondato. Questa era la seconda lettera che lui scriveva ed era stato là, aveva predicato il Vangelo e dopo vi racconterò che tipo di chiesa erano. Però lui dice a queste persone, Fratelli, vi esorto a non essere turbati. Non siate turbati nel vostro cuore. Mentre stavo studiando questa parola di mattina, stavo pregando. Sapete adesso la tecnologia? Ti dicono un ricordo. Vi capita mai a voi che vi spuntano i ricordi di 7 anni fa? Ricordi di questo giorno? Ora, il mese di gennaio di 8 anni fa, io non conoscevo ancora questa chiesa. Però ero in un ospedale in punto di morte a Marsala. E il mio telefonino mi ha ricordato cosa mi stava succedendo in quel periodo. Questo è quello che ho mandato, naturalmente non lo riuscite a leggere, però io cercherò di leggere per voi una serie di messaggi che mi sono arrivati, che mi ricordavano, guarda Michela cosa succedeva nel 2018, nel mese di gennaio, che cosa ti è successo. Perché sapete, a volte noi dimentichiamo che Dio è stato buono, buono, buono con noi. È vero? Dimentichiamo a volte che Lui è stato buono, a volte basterebbe ricordare tutto quello che Dio ha fatto per te. E la situazione mia era questa: io il 4 di gennaio del 2018 mi sono alzata con la febbre alla mattina, avevamo fatto un agape a casa nostra il 31 di dicembre con tutta la chiesa, una sorella era raffreddata, mi ha detto: Michela, non ti bacio perché sono molto influenzata. E io le ho detto: ma no, vieni qua, figurati, al limite mi attacchi il raffreddore. Mi ha attaccato un raffreddore. 4 giorni dopo io sono stata ricoverata al pronto soccorso da mio marito, il 4 gennaio, e il mio ossigeno, che regolarmente in un essere umano va dai 93 ai 96, il mio, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, era 56. Tutti e due i polmoni erano collassati, il polmone sinistro era perso, il polmone destro funzionava al 5%, era tutto cicatrizzato e la situazione era veramente tragica. Hanno detto a mio marito che avevo 2 ore di vita, vada a casa, chiami le pompe funebri perché sua moglie non arriva domani mattina. Erano 2:30 di notte. Un poco di turbamento c'è stato. Che dite voi? E questo è il messaggio che mio marito ha pubblicato il 19. Qua erano già passati 10 giorni dove io ero in coma, che andavo e venivo, ogni tanto mi ripigliavo, non ho mangiato, per cui ho perso 15 kg in una settimana. Mi sono caduti quasi tutti i capelli perché il mio corpo ha avuto uno shock molto forte. La parte sinistra della gamba era completamente atrofizzata. Stavo seduta perché non potevo sdraiarmi perché rischiavo di morire soffocata. E questo era quello che scriveva mio marito su Facebook, perché hanno fatto una richiesta di preghiera per me che ha girato tutto il mondo. Allora, mio marito aggiornava i bollettini medici alle persone. Il polmone sinistro è cicatrizzato e anche se il dottore vede dei miglioramenti, abbiamo un lungo processo per cercare di salvare il salvabile. Il problema principale è lo scambio di anidride carbonica e l'ossigeno. Irrigidendosi il polmone, gli alveoli non riescono più a fare lo scambio, quindi il sangue non viene ossigenato adeguatamente. Ieri finalmente hanno tolto il respiratore ad alti flussi con 30 litri di ossigeno all'ora dalla sala di rianimazione. E mi avevano messo nella stanza ad un normale respiratore di una persona grave con 10 litri all'ora. E sembra che il polmone di destra cominci a regga bene. E se le cose restano come sono, così, questo sarà il futuro di Michela, ossia di vivere con la bombola a seguito. Vedete bombole? Qui è la parte bella. Te l'ho detto che andavi a casa contento oggi. Non so qual è il tuo turbamento, ma oggi vai a casa con una garanzia. Se le cose sono così, Michela dovrà vivere con la bombola a seguito. In fede, scriveva mio marito, non voglio accettare questo futuro per mia moglie e voglio continuare a credere ad un miracolo rigenerativo di 2 polmoni nuovi che permetteranno a Michela di continuare ad insegnare e a predicare la parola di Dio. Del resto, scriveva mio marito, del resto, la fede non è certezza di cose che si sperano. una sorta di passaggio da una condizione a un'altra, da una condizione di speranza, dove non sai se le cose andranno bene o no, ad una condizione di certezza che genera una pace dentro di te che è soprannaturale. Grazie ancora di come ci sostenete ora più che mai. Qui c'era una situazione veramente delicata. I dottori avevano detto che io avevo la fibrosi cistica e che se anche fossi uscito dall'ospedale avrei dovuto vivere tutta la vita con una bombola d'ossigeno a portare. Naturalmente l'uso del fiato e della parola non sarebbe stato quello che avevo oggi. Vi voglio leggere qualcosa di progressivo, perché in realtà quello era il 19 di gennaio e poi c'è stata il 20 gennaio. Mio marito scriveva così: ieri è stata una giornata difficile per me, turbato. Grazie per il sostegno morale e spirituale che ci state dando. Chi conosce Michela sa che la cosa più difficile per lei è rimanere inattiva nel letto aspettando gli eventi, vero? In questi giorni era molto impaziente e giustamente voleva solo ritornare a casa. La turbata ero io. Il pneumologo ieri le ha parlato molto francamente che ha bisogno di armarsi di tanta pazienza e rimanere in ospedale fin quando necessita. Il polmone, spiegava il dottore, è l'unico membro del corpo che ha una guarigione molto lenta. Così, grazie a Dio, Michela ha adesso il cuore in pace ed è rilassata, tra virgolette, avendo fiducia in Dio perché la sua vita è nelle mani sue, di Dio. In due giorni siamo passati dal respiratore della rianimazione a quello in dotazione dell'ospedale. I livelli di ossigeno nel sangue tengono dagli 89 ai 93, che grazie a Dio è un miracolo in soli due giorni. Il problema rimane lo scambio di anidride carbonica ed ossigeno negli alveoli, che sta migliorando. Adesso siamo a 62, normalmente dovrebbe essere sopra gli 80. Grazie ancora per le vostre preghiere e amore che ci state dimostrando. Come vedete, il turbamento iniziale, tua moglie sta per morire, era di mio marito. Qui, quando Luigi scrive questo, la turbata, agitata e molto scossa ero io. Perché? Perché mi sta succedendo questo, Signore? Come puoi mettermi una bombola? Perché? Cosa ho fatto di male? Cosa mi sta succedendo? Perché sono in ospedale? Io voglio andare a casa. Io non voglio vivere con una bombola ad ossigeno. Io voglio continuare a servirti perché tu mi hai chiamato a fare questa cosa. Cosa sta succedendo? Vedete? Quando cominci a essere scossa, quando il tuo cuore comincia a essere scosso, perché ci sono a volte molte cose che non comprendiamo e che non capiamo. E non capendo, la nostra prima reazione è essere scossi. Ed è umano che sia così. E va bene così. Non c'è niente di peccaminoso nell'essere scossi. Amen? Poi però, grazie a Dio, Facebook mi ricordava un'altra cosa. Guarda, non so neanche aprire il mio telefono. Poi però c'è un'altra. 3 febbraio 2018, questo è sempre Luigi che scrive: oggi finalmente abbiamo avuto la splendida notizia che domani Michela potrà ritornare a casa. Un mese esatto da quando siamo entrati al pronto soccorso, un passo che mi ha portato avanti in queste tristi settimane è stato questo, Giovanni 14:1, e questa è la parola di Dio per noi. Oggi il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Me lo ripetevo ogni giorno mentre andavo in ospedale. Proprio ieri i dottori dicevano che per loro è praticamente impossibile che Michela stia così bene e che riesca già a respirare da sola senza l'aiuto dell'ossigeno. Gloria a Dio. Grazie, grazie, grazie ancora per averci sostenuti in questa battaglia. Non ci siamo sentiti soli, ma amati e incoraggiati da tutti i messaggi che ci arrivavano da tutte le parti del mondo. E io sono tornata a casa. Giovanni 14:1. Il vostro cuore non sia turbato. Non essere turbato stamattina. E il tuo cuore non sia turbato stamattina. Non essere ansiosa o ansioso. Non essere preoccupato. Non farti prendere dai dubbi e non farti prendere dagli scrupoli. Io non so quello che tu stai attraversando, ma queste sono parole di Gesù, non sono parole mie. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni. E Giovanni era uno dei 12 apostoli che è stato vicino a Gesù, fino al momento in cui Gesù ha dato la sua vita sulla croce. E vedete, lui ha detto queste parole ai 12 proprio qualche giorno prima di essere poi arrestato e di dare la sua vita sulla croce. Lui già sapeva. Lui già sapeva che sarebbero stati turbati, che sarebbero stati scossi, che avrebbero avuto paura, che sarebbero scappati via, che avrebbero avuto ansietà e sollecitudine. E cosa sta succedendo? Tu sei stato con noi fino adesso, adesso sei morto. E noi che facciamo adesso? Adesso che si fa? Lui lo sapeva e lui gli ha detto così: il vostro cuore non sia turbato, perché Gesù è già nel tuo futuro. Gesù è già là, lui già sa tutto quello che sta per arrivare e lui ti dice in anticipo: il tuo cuore non sia turbato, devi avere fede in Dio e avere fede in Cristo Gesù. E credo che questa sia la chiave della risposta che abbiamo bisogno per tutti quanti noi. Per cui, in questo verso in particolare, io ho fatto una slide con il significato, proprio il testo nella parola originale di Tarasso, è proprio questa: essere colpiti nello spirito, con paura, spavento, ti rende ansioso e stressato, perplesso e ti suggerisce scrupoli e dubbi. Oppure questo turbamento ti va a colpire, Tarasso arriva nel tuo cuore, nel centro e nella dimora della vita spirituale, nell'anima o nella mente, cioè dove risiedono i pensieri, i propositi e gli affetti. Non essere turbato. Sapete, Paolo ha dato questa parola che vi ho detto prima ai Tessalonicesi, e quello del quale l'apostolo Paolo parlava era un turbamento particolare. La chiesa dei Tessalonicesi era una delle chiese più fruttuose del Nuovo Testamento. Era una chiesa che cresceva, avevano ricevuto il Vangelo in mezzo alla sofferenza, si erano convertiti dagli idoli greci all'Iddio vivente e vero, e c'era stata un'opera pazzesca del Vangelo e della parola di Dio in mezzo a loro. C'era stato tanto frutto, era conosciuta per essere una chiesa piena di fede, dell'amore. Amore che avevano l'uno per l'altro, la costanza della loro speranza, era una chiesa sana. Ma nella seconda lettera che Paolo gli scrive, al capitolo 2, lui li esorta a non essere turbati. E il turbamento, sapete a che cosa era dovuto? Era dovuto al fatto che circolavano delle lettere che non erano di Paolo. Circolavano delle voci, probabilmente, che dicevano che Gesù era già tornato. Il Cristo è già tornato e c'erano dei disordini all'interno della Chiesa, perché molti avevano smesso di andare a lavorare, perché tanto il Cristo è già tornato, cosa lavoro a fare? Andavano a mangiare ed erano di peso alle persone che stavano invece avendo il loro lavoro regolare e potevano, si facevano mantenere, e questo era diventato un problema. E infatti l'epistola ai Tessalonicesi, l'apostolo Paolo lo dice chiaro: chi non va a lavorare non mangi. In ebraico antico, se non lavori non c'è trippa per gatti. Lui era molto chiaro, ma questo non lavorare, questo problema era una conseguenza del fatto che c'erano in giro delle voci che non erano la verità. Gesù non era ancora ritornato e l'apostolo Paolo gli dice: ragazzi, il vostro cuore non deve essere turbato. Non siate turbati, come se queste cose che vi vengono dette siano vero. Non vi ricordate gli insegnamenti che vi abbiamo dato? Non vi ricordate? Ricordatevi gli insegnamenti di Gesù. Noi ve l'abbiamo detto. La prima volta che siamo venuti da voi ve l'abbiamo detto. Voi conoscete la verità. Perché siete così turbati? Perché vi lasciate scuotere da ogni vento di dottrina? Perché ogni novità che arriva? Amen, amen, amen. Amen, no. Amen se è nella parola, amen. Amen se è nell'insegnamento che tu hai ricevuto. Filtra quello che ti viene detto, filtra quello che vedi, filtra quello che ascolti. Filtra tutto sull'insegnamento che tu hai ricevuto dal Padre, da Gesù, dallo Spirito Santo e dalle cose che hai imparato, che sono scritte nella sua parola. Filtra ogni cosa, perché c'è di tutto in giro. Anche oggi è così. Amen? Non possiamo essere scossi da ogni cosa che viene detta, come se fosse verità. Dobbiamo prima controllare se è verità. E l'Apostolo Paolo ricordava a queste persone di non essere turbate. Mi ha colpito perché era una chiesa sana. Era una chiesa piena di frutto. Era una chiesa che amava il Signore, che veramente avevano sopportato molte difficoltà, ma avevano il bisogno di imparare a rimanere saldi negli insegnamenti che avevano ricevuto. E l'Apostolo Paolo glielo scrive. Ma del resto Gesù aveva detto le stesse identiche parole ai dodici. Le parole che Paolo dice ai Tessalonicesi sono esattamente le parole che Gesù aveva detto ai suoi dodici. E chissà perché, forse noi oggi non siamo tanto diversi da loro. Amen. Quale situazione sta turbando il tuo cuore stamattina? Qual è il turbamento? Qual è la cosa che ti rende ansioso? Quali sono i pensieri che fai che ti portano una instabilità? Questo non vuol dire che tu non ami Dio o che non lo conosci o che non lo servi. Vuol dire avere un cuore inquieto, un cuore smanioso, ansioso a volte, preoccupato, a volte con scrupoli e a volte con dubbi. E fa tutto parte della nostra umanità, del nostro vivere nella carne. Sapete, a volte, come è successo con mio marito, un referto medico scuote la tua vita. Vai a ritirare gli esami, vai dal dottore per una sciocchezza, a volte vai dentro per un piede che ti fa male ed esci con un referto completamente diverso. Dobbiamo fare degli accertamenti e siamo scossi. A volte ci sono telegiornali che ti scuotono. Guerre, rumori di guerre, decisioni politiche, economiche. L'altro giorno ho guardato un telegiornale, a un certo punto io e mio marito ci siamo guardati, è meglio spegnere e dire alleluia, speriamo che vado in cielo presto. No, perché non c'era niente di buono se non che sta per iniziare il Festival di Sanremo, che non so fino a che punto è così positivo e glorioso, ma era l'unica notizia che potevi ascoltare un pochino più rilassata, anche se ancora non sappiamo chi vincerà, però è l'ultima delle mie preoccupazioni. Perché ogni cosa che ascoltavo, la situazione in Israele, la situazione della Groenlandia, le persone che si alzano una mattina e dicono voglio comprarmi capri. Cioè, non stiamo arrivando a un eccesso. Però quando studi la parola di Dio ti accorgi che tutte queste cose sono già state scritte. Già ci è stato detto, i profeti hanno parlato per conto di Dio. E io incoraggio tutti quanti voi a investigare le scritture, così il vostro cuore non sarà scosso. Perché veramente ad ascoltare tutto quello che c'è davanti a noi non è tanto facile. Il clima, le guerre, sembra che tutto sia deciso a tavolino, sembra che ci siano 7-12 persone potenti del mondo che decidono cosa fare. Se deve venire la pandemia, se non deve venire la pandemia, se ci compriamo la Groenlandia, se non vogliamo più bere lo champagne. Ricatti, geopolitica, ci sono parole pazzesche al telegiornale. A parte il fatto che è difficilissimo da capire. Io non so, io sfido quante persone abbastanza vecchiarelle come me, che ascoltano televisione e dicono: cos'è la geopolitica? Tutte parole nuove. Forse quello è una cosa che può preoccupare il nostro cuore. Altre persone hanno ansia a livello finanziario. Possiamo avere questa preoccupazione. Come faccio? Ce la farò? Riuscirò a pagare? Riuscirò a mantenere il mio posto di lavoro? Chissà se mi pagano o no. Ieri sera stavamo parlando con un fratello, stavamo sorridendo del fatto che noi credenti riteniamo miracolo ogni cosa che riusciamo a superare, come pagare l'assicurazione della macchina. Ed è stato bellissimo come possiamo riconoscere un miracolo, tutto quello che Dio fa nella nostra vita. E non diamo tutto per scontato. È un miracolo davvero. È solo quando sei pieno di te stesso che pensi che sei tu che risolvi le cose. Quando invece dici: wow, veramente ce l'ho fatta l'assicurazione, l'ho pagata. È veramente riconoscere che Dio sta lavorando nella tua vita e sta provvedendo per te e ti sta aiutando nelle tue difficoltà, e Lui trova sempre la soluzione. Trova sempre la soluzione. Ed è un'attitudine della vita vedere un miracolo in ogni piccola cosa che abbiamo, come quello di essere qui questa mattina e di avere tante persone che ci sono venute a trovare, che non sono mai venute. Questo è un miracolo, che loro sono qui con noi e abbiamo potuto adorare Dio insieme con loro. E noi sappiamo quanto Dio li ama, vero? Lo sappiamo tutto quanto Dio ama le persone che sono qui oggi, che possono andare a casa sapendo che Dio li ama tantissimo, al di là della motivazione per la quale sono qua. Alcuni si lasciano turbare da ogni cosa, lo sapete? Ci sono persone che, si turbano per tutto. E anche lì non è che va tanto bene. Perché molti turbamenti non sono giustificati. Molti sono turbati perché ricevono un no invece che un sì. Non hanno la risposta che desideravano e sono scossi. Molti si lasciano veramente turbare quando le cose non vanno come loro avevano pensato che dovevano andare. Ma io ho pregato perché andasse così. È ok, la volontà di Dio è un'altra. Lì si vede se sei fermo o se sei scosso. Perché a volte la volontà di Dio non è secondo quello che tu stai pregando. Per questo dovremmo dire: se è la tua volontà, Signore, sia fatta la tua volontà. L'ha detto anche il figlio: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. È vero? Pensate, l'ha detto Gesù, ma a volte noi no. Noi siamo meglio di Gesù. Allora non le diciamo queste parole, perché Dio deve rispondere alla preghiera secondo quello che io gli ho chiesto, che sarebbe meglio per me. E tutte queste cose ci turbano, ci scuotono, ci rendono non unshaken, va bene, non è così? E allora, Signore, fammi vedere che cos'hai per me. Perché Dio ha sempre il meglio per noi. Così ha detto mio marito quando ha parlato prima. Tu ci credi che Dio ha sempre il meglio per te? Ci credi? Ah, il Signore ti sta ascoltando, Se Dio ha sempre il meglio per te, quando ti dice no, vuol dire che ha il meglio. Non essere scosso quando la risposta non è quella che tu ti aspettavi, quando l'esito delle cose è diverso da quello che tu pensavi. Perché forse Dio, come ha fatto con la vita di Michela, aveva un progetto per tenermi un mese in ospedale. Lui aveva un progetto e ha dovuto parlare al mio cuore per farmelo capire. Perché nella nostra testa Michela sta male, preghiamo e lei sta bene il giorno dopo. Noi non sappiamo qual è la volontà di Dio. Come scriveva mio marito, la fede non è questa, è certezza di cose che tu speri. Anche se non sai come finiranno le cose, ma tu hai certezza che Dio ti sta ascoltando e che il suo piano è sempre migliore del nostro piano, anche se a volte è difficile da accettare il suo piano, perché non si allinea molto con quello che abbiamo noi. Ci sono persone che si lasciano turbare o scuotere dai pettegolezzi, da quello che dicono di loro, da quello che sentono dire. Non importa quello che dicono di te, ci dobbiamo preoccupare di quello che Dio dice di noi. Io mi preoccupo di quello. E ho avuto certezza, mi ha scritto una persona che mi ha detto: come ti permetti tu di predicare la parola di Dio, tu che sei una donna con i capelli corti? È vero, se volete vi porto, non sto dicendo bugie, io dico sempre la verità, quando posso, quando non posso, no scherzo, la dico sempre. Ma la cosa particolare che io ho detto a mio marito, questo vuol dire che se mi faccio crescere i capelli, allora posso predicare la parola di Dio. Questo vuol dire che Dio guarda la lunghezza dei miei capelli? No. No. Non importa quello che la gente pensa di te. Un giorno, stamattina eravamo, che parlavamo io e mio marito, dicevo: ti rendi conto, Luigi, quando noi diciamo sempre un giorno saremo tutti davanti a Dio, ma io sarò da sola, non ci sarà Luigi con me. E lui sarà solo, non ci sarò io con lui. Mica andiamo davanti a Dio in coppia. Lui, molto tempo dopo di me, dice mio marito, come a farmi un dispetto, in realtà a me mi fa un favore. Lascio tutto a voi e a tutti quelli, lascio tutto e vado, non ho nessun problema. Ci sono stata molto vicina e non so perché, ha detto: è meglio che torni giù dove eri. Questo perché il turbamento è una cosa che fa parte di noi in quanto esseri umani. E ci sta avere un turbamento. Però io non voglio che tu vada a casa oggi con il turbamento nel tuo cuore. Perché sapete che a volte ci sono persone che sono turbate, io uso la parola scosse, all'interno del loro cuore, i loro pensieri, i loro propositi, gli affetti, la paura, gli scrupoli, il dubbio, parlo di queste emozioni, ma che non lo diranno mai, perché sono troppo orgogliosi per avere bisogno di dirlo a qualcuno, troppo pieni di loro stessi. Come stai? Bene! Tutto a posto? Sì! Non ti danno il tempo di dire tutto a posto? Sì! Ok, ti vedo calma e tranquilla. No, Michela, veramente, girando tanto e andando tanto in giro, mi capita spessissimo che non faccio in tempo a finire. Mi è capitato che mi abbiano chiesto come stai, io ho detto da cani. E loro sono rimasti da cani. Perché da me si aspettano tutto bene. Dove è scritto che per me va tutto bene? Chi? Chi di voi ha un diario che dice che per me va tutto bene? No, non va sempre tutto bene. Non è così. È per la grazia di Dio tutti quanti che riusciamo ad avere fiducia in Lui e stare qui e cercare di fare la sua volontà, che a volte è facile perché il suo giogo è dolce e leggero, ma a volte è veramente complicato. Siete d'accordo con me? Non è così facile, ma ci sono persone che sono stoiche, loro va bene, alleluia, e io le invidio. Sinceramente, con molto amore, le invidio. Vorrei poter avere questa caratteristica, ci sto lavorando e Dio sta lavorando nella mia vita, molto, molto negli ultimi tempi. Vedete, io ho i capelli come quello che insegna fisica, lo vedete quel pazzo scatenato? Stamattina mi sono guardato e ho detto: assomiglio a quel pazzo fisico con questi capelli, non vorrei essere scambiata per lui. Però molte mattine assomiglio al mio capelli io, nel mio cuore. E la cosa più bella che ho imparato negli ultimi 40 anni che ho imparato a camminare con il Signore è che gli ultimi 5 anni sono i più belli che ho vissuti, compreso il pericolo che ho scampato con la grazia di Dio. Perché sto arrivando a un punto dove la mia relazione con Dio è quella di imparare a non essere scossa, ad accettare le cose che succedono e ad abbracciare la sofferenza, così come è scritto nel Nuovo Testamento. ad accettare le cose che non vanno come io voglio, perché so che vanno come Dio vuole che vadano per me. Sapete, qualcuno mi ha detto, io non so il mio proposito per Dio. Chi è mai capitato di dire questa frase? Ehi, fuori le mani, nel nome di Gesù. Io non so il mio proposito. Lo sai perché non lo sai? Te lo dico io, perché non è il tuo proposito. Non è tuo, è il suo. Tu non ne hai di propositi. Tu stai eseguendo il proposito di Dio per la tua vita. Se lo guardi da questa prospettiva, tutto cambia. Cambia completamente. Cambia la nostra relazione con Lui. Cambia il modo come affrontiamo i turbamenti delle nostre vite. Per cui, ci sono persone che sono turbate perché non riescono a perdonare. Sapete, la mancanza di perdono crea proprio qualcosa, proprio in una parte profonda del tuo cuore. Fa un lavoro come un tarlo, sapete i tarli? È un... Vi è mai capitato di essere in una stanza dove c'è un tarlo in un tavolo? E siete in silenzio? Se la gente parla, se c'è rumore, non lo sentirete mai. Ma se c'è silenzio, quel piccolo, minuscolo parassita si sente come un leone. C'è questo rumore continuo e la mancanza di perdono ti scuote dall'interno, ti rende instabile. A volte non riusciamo a perdonare gli altri, oppure non riusciamo a chiedere perdono. Sappiamo che dobbiamo farlo, ma... Chi vedeva Fonzi quando eravate ragazzi? Wow, quante mani, pastore! Tu lo vedevi Fonzi? Happy Days! Che c'era Fonzi che non riusciva mai a dire scusa. È vero! Guarda quante mani alzate. Quando lui doveva dire sorry, faceva... Non l'ha mai detto, in tutta la serie dei telefilm, ve lo garantisco perché l'ho vista tutta, non l'ha mai detto. E noi ridavamo perché lui era il più bello, era quello con la più gelatina di tutti nel gruppo ed era vestito quasi come me, con i pantaloni di pelle, il giubbotto di pelle, ma aveva questo particolare, era troppo cool per chiedere scusa a qualcuno. E così a volte siamo noi credenti. A volte siamo consumati nell'interiore solo per andare da qualcuno a dire guarda mi dispiace, ho sbagliato, ho reagito male, non avrei dovuto, mi dispiace che le cose siano andate così, ti chiedo perdono. No? Cosa c'è di tanto grave? Wow! Ma a volte è una montagna insormontabile e rimane lì nascosta e tu puoi dire che non la vedi, ma c'è. C'è. Siete ancora con me? Ci siete tutti? In Giovanni 14:1, fratello Antonio, me lo puoi? Grazie. Noi abbiamo la motivazione e la soluzione per un cuore turbato. Nello stesso verso c'è la soluzione. Avere fede in Dio e avere fede in Gesù. Vedi? Molto semplice. Avere fede, cioè credere in Dio, che Dio è con te, che Dio ti ama, che Dio ha il meglio per te, che Dio ha un progetto, ha un proposito per la tua vita, che non sei qui per caso, non sei qui per errore, non sei venuto qua perché per qualche motivo sconosciuto. Dio ha voluto che tu fossi qua e che tu fossi qui in questa generazione e in questo momento. Non c'è niente di causale nella tua presenza qua. Abbi fede in Dio Padre nostro, non Dio nostro, Padre nostro. Gesù ha detto quando pregate dite Padre nostro, non Dio o eterno nostro, Padre mio, Papà mio. E devi avere fede in Gesù, in tutti i suoi insegnamenti. Quando lui ti dice non essere turbato, che il tuo cuore non sia turbato. Lui ai 12 stava per morire, stava per andare via. Quante volte gli ha detto: presto non mi vedrete più, io me ne andrò, ma vi lascerò il Consolatore, ritornerò a voi in una forma diversa, lo Spirito Santo, lui vi guiderà, ma io torno al Padre, perché ho fatto l'opera per la quale sono stato mandato, è compiuta, adesso devo ritornare là. Ma lui sapeva che loro sarebbero stati completamente scossi, increduli, sgomenti. Cosa facciamo adesso? E adesso che faccio? E adesso che cosa, come mi comporto? E come pago questa cosa? E cosa conta, quale specialista vado? E come devo reagire a queste voci? E cosa devo fare? E il nostro cuore è turbato. Ma quello che Gesù vuole per me e per te è che il nostro cuore sia unshaken. Unshaken. Non essere scosso da tutto il vento. E noi in Sicilia di vento ne abbiamo un'esperienza. Amen? Sapete, prima vi ho letto i sinonimi della parola turbato. Erano dei sinonimi che conosciamo tutto, angosciato. Guardate il contrario. Il contrario di tarasso sono solo tre parole. Sii calmo, sereno e tranquilla. Wow. Calmo, sereno e tranquillo. Da dove vengono queste? Come posso io essere calma, serena e tranquilla? Eh beh, se ho fede in Dio, se credo in Gesù, se credo nel suo progetto per me, se veramente credo con il mio cuore, con tutta la mia anima, se ci credo, posso avere tutto questo nella mia vita. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?